6 maggio 1971.
Certo si è che il fare da parte nostra un'affermazione deve significare per voi meditare bene quello che noi vi diciamo, cercare di approfondire la verità di quell'insegnamento, se così lo vogliamo chiamare. Perché? Altrimenti rimangono quelle che noi diciamo delle parole, delle frasi lapidarie poste là, destinate a rimanere come in un museo delle cere, per essere di tanto in tanto citate, così come si citano i proverbi, dei quali esistono tante diverse, tante differenti versioni a secondo delle necessità. Ma noi vogliamo invece che quelle verità che noi vi enunciamo rappresentino la chiave per scoprire nuovi orizzonti, i primi strumenti con i quali voi potete iniziare a dischiudere quei segreti che ben pochi sono riusciti a conoscere in modo così piano, così privo di difficoltà, così salottiero, se vogliamo, con il quale voi siete venuti a conoscenza. Quando vi diciamo che il dolore nasce nella mente dell'uomo, vogliamo significare qualcosa che va oltre. Il semplice significato di queste parole. Perché il dolore nasce nella mente dell'uomo? Di quale genere di dolore? Il dolore fisico? O anche quello ben più tormentoso? Dolore mentale, dolore di sentimento. Dire che il dolore nasce, si rivela nella mente dell'uomo, significa dire che il dolore è un fenomeno soggettivo. E chi può negare questo? Chi può dire che un medesimo evento reca a due o più individui lo stesso dolore? Non v'è bisogno di dimostrare ciò che di per sé è già dimostrato. Ma perché quello è il tuo dolore? Perché tu sei fatto così, figlio e fratello, perché per te, come sei consapevole del tuo essere, della tua posizione, dei tuoi problemi, dei tuoi principi, delle cose che per te sono irrinunciabili, quello per te significa sofferenza, amarezza, dolore. Ma forse ricostrutto, tutto quanto avvolge la tua persona e la tua personalità, fosse portato attorno ad un altro individuo con un sentire diverso, ecco forse che quegli eventi che a te recano o recherebbero dolore passerebbero all'altro completamente sotto l'indifferenza più grigia. Ecco dunque perché il sentire nel piano acasico, sentire di dolore, è diverso del dolore che l'individuo conosce quando percepisce attraverso al suo corpo mentale. Voi avete detto perché la natura del corpo acasico è una natura diversa, ma perché è diversa la natura del corpo acasico? Perché diverso è il suo modo di muoversi. Se dunque diverso è il dolore dall'una mente all'altra delle creature, perché diverso è il modo di ragionare, proprio diverso è nell'ambito dello stesso individuo il modo di percepire il dolore in possesso della propria, quando si è in possesso della propria mente, da quando invece si percepisce privi di questa mente con le facoltà del corpo acasico o del sentire, perché diverso è il modo di vibrare, di vivere, di percepire del corpo acasico rispetto al corpo mentale. Diverso, potremmo dire, è il modo di sentire. Ora, di fronte al dolore, l'individuo ha delle esperienze che segnano tappe fondamentali della sua esistenza. In primo tempo non sente che il proprio dolore, lo atterrisce e lo sconvolge unicamente il proprio dolore. È una visione egoistica, limitata, soggettiva del dolore. Man mano che l'esperienza prosegue, ecco che l'individuo allarga la sua visione del dolore e si accorge che gli altri che stanno attorno a lui soffrono anch'essi. Ecco dunque che non esiste più unicamente il dolore proprio, ma così come un fatto di cronaca del tutto accidentale, ci si accorge che esiste il dolore degli altri. Questo può portare a diversi ordini di considerazioni da parte dell'individuo e gli si può rallegrare. Ecco, citavo prima dei proverbi, dei quali ve ne sono uno per ogni occasione, in due si soffre meglio. Ecco, mal comune, mezzo gaudio, se volete, ve ne sono più versioni. Ma poco a poco anche questo modo di vedere il dolore degli altri si modifica. In un momento in cui l'individuo non soffre, vedendo il dolore degli altri, teme per se stesso, pensa che il dolore che è negli altri potrebbe quanto prima essere conosciuto anche da lui. È già un modo di vedere differente il dolore degli altri, diverso da quello di gioire vedendo che altri soffrono come noi. Ma vi sono altre visioni del dolore altrui. Beh, quella altamente sublimata di colui che ha intrapreso la via dell'altruismo, piangere sul dolore degli altri come se fosse il proprio, un modo ancora più sottile e raffinato di vedere il dolore degli altri. Ma vi è un modo ancora più sottile e ancora più raffinato di questo, e ancora più altruistico, che se ne possa dire, ed è capire l'essenza stessa del dolore. Perché sino a che voi non comprendete che voi soffrite e che gli altri soffrono, perché siete fatti come siete, e sino a che non trascendete voi stessi, non comprendete cioè voi stessi e quindi trascendete voi stessi, il dolore vi abbaglierà sempre e vi impedirà di avere le idee chiare, figlio Corrado. Sempre avrete le idee confuse fino a che non riuscirete per comprendere a demolire le sovrastrutture che oggi vi fanno soffrire. Che cosa significa questo discorso? Sono forse parole dette unicamente per tacitarvi, per darvi una qualunque spiegazione in modo da non farvi più fare queste domande che possono avere una difficile risposta? No, certo. Riflettete a lungo su quello che io vi ho detto. Sino a che non si è compreso che il dolore che ci tormenta è in funzione del nostro essere, del valore che noi diamo a tutto quanto costituisce la nostra personalità, fino a che per i mistici non si è morti a noi stessi, esisterà il dolore. Ma il dolore ha unicamente lo scopo di farci capire questo, di farci trascendere quelle cose alle quali noi diamo tanta importanza e per le quali soffriamo. Il dolore ha la stessa importanza della gioia, della tristezza e dell'allegria, della pace e della agitazione. Tutto ha la stessa importanza, tutto ha una stessa finalità, quella di farvi vivere in modo reale anche nel mondo delle illusioni. Già, proprio attraverso alle illusioni, sembra strano a dirsi, si giunge alla realtà. O perlomeno questo è il modo secondo il quale la legge di evoluzione conduce l'individuo alle massime mete e ai massimi destini. Il modo naturale di evolvere, quello che fa evolvere l'individuo anche quando l'individuo non lo vuole, per giungere alla sobrietà, passare dall'ebrietà. È il modo naturale con il quale e secondo il quale ciascuno evolve anche suo malgrado. Ma si può vivere in modo reale anche nel mondo dell'illusione. Cioè si può giungere alla sobrietà senza passare dall'ebrietà. Questo volevamo dire. Certo che ciascuno di noi e di voi deve vivere realmente nell'altro senso che voi stessi avete spiegato, cercando di vivere nel modo più sentito possibile la sua esistenza, ma non questo volevamo dire. Volevamo dire che ognuno, e non solo in linea teorica, può raggiungere la liberazione in ogni istante della sua vita. E questo significa evoluzione della legge di evoluzione. Che cosa vuol dire evolvere? Significa svilupparsi, significa passare da un sentire più limitato ad un sentire più intenso. Questo significa. Significa dunque in qualche senso movimento, trascorrere. Ma se significa trascorrere movimento, dunque l'evoluzione è un fenomeno del mondo dei fenomeni, del mondo delle mutazioni, degli eventi, del trascorrere. L'evoluzione dunque è una legge che riguarda unicamente i cosmi, o quantomeno un cosmo, o quantomeno i cosmi. Ed allora perché chiamarla legge dell'assoluto, dal momento che l'assoluto non può evolvere? Ma non dimenticate che l'assoluto stesso è la legge di evoluzione del relativo. Ecco perché legge assoluta. Dunque, evolvere significa trasformarsi, camminare, muoversi, mutare, in qualche senso. Passare da un grado minimo ad un grado massimo. Questa è la legge della evoluzione. E questo ridurre la legge di evoluzione a questi termini essenziali significa abbracciare con un sol colpo il campo d'azione di essa legge evolutiva. Sia quando essa sia applicata all'evoluzione della materia, materie più semplici fino a materie più complesse, sia quando essa la si applichi o la si riferisca all'evoluzione della forma, forme più semplici, forme più complesse, sia quando la legge di evoluzione la si voglia vedere nell'applicazione della autocoscienza, della coscienza degli individui, sentire più semplice, sentire più intenso, e sempre, in fondo, è un crescere, da un minimo ad un massimo. Ma noi abbiamo detto che esiste l'evoluzione dell'evoluzione, l'evoluzione della legge di evoluzione. E perché? Perché abbiamo detto che quando l'oggetto della legge di evoluzione, l'individuo, perché è sempre l'individuo che evolve, muta, muta la legge. Che significa? Se anche quando evolveva l'individuo da selvaggio a superuomo, noi vediamo che la legge rimaneva la stessa. Significa che a un dato momento vi è un capovolgimento. Vi è un passare non più dal minimo al massimo, ma una volta raggiunto il massimo, vi è un passare dal massimo al minimo. Ora, voi già siete preoccupati di questa affermazione. Qualcuno già si domanda che cosa significa che tutto noi dobbiamo ricominciare da capo, ma non possiamo affrontare il problema con questo modo di concepire. Passare da un massimo ad un minimo significa seguire quanto è simbolizzato nella posizione yoga, nella quale lo sguardo è fisso sul proprio ombelico. Altra affermazione che può far sorridere chi ci ascolta. Eppure un gran simbolismo è adombrato in questa posizione. Significa fissare la propria attenzione su se stessa. Questo significa. In fondo, se voi pensate al processo secondo il quale dall'uno si passa ai molti, non distraetevi, per favore. Qualunque cosa avvenga nella stanza, non distraetevi. Si passa ai molti. Che cosa è avvenuto? È avvenuto un seguire a ritroso la legge della evoluzione. O meglio, seguire la legge della evoluzione là nel suo aspetto di mutazione, passare cioè da un massimo ad un minimo. Ma vi domanderete voi, non abbiamo detto che la legge di evoluzione riguarda unicamente i cosmi e non l'assoluto? Certo, ma il processo del frazionamento dell'assoluto non è un processo che avviene in un dato momento, in un dato tempo. È uno stato di esistenza, d'essere dell'assoluto. È la sua natura, uno assoluto, uno tutto, uno molti, infiniti. Mi seguite, figli e fratelli? Processo, un modo di esistere che è sempre stato e sempre sarà, ma che per questo non significa non possa essere considerato nel suo insieme. Dunque, considerando l'uno, noi consideriamo l'evolvere dell'individuo da un minimo ad un massimo. Considerando i molti, noi consideriamo il modo di compenetrare dell'assoluto nell'emanato fino nelle più segrete nascoste radici dell'essere suo. E come potrebbe essere sentire assoluto, coscienza assoluta, se non fosse questo compenetrare del sentire dall'uno ai molti? Ecco un altro simbolo, il sigillo di Salomone. Ecco il simbolo della evoluzione, della legge di evoluzione. Dall'una parte la legge di evoluzione conduce l'individuo al sentire assoluto. Dall'altra parte è il sentire assoluto che scende, si compenetra, è sentire di ogni atomo dell'esistente, di ogni emanato. Così, figli e fratelli, in parole più semplici e più chiare, che cosa significa questo per l'individuo? Significa che alla sommità della sua scala evolutiva, quale individuo è una coscienza cosmica, che oltre una coscienza cosmica è una coscienza assoluta, che pure gli appartiene e che fra questi due fasi di coscienza, cosmica ed assoluta, è l'evoluzione della legge di evoluzione. È il percepire il tutto dall'alto verso il basso. La coscienza assoluta si acquisisce proprio attraverso l'evoluzione della legge di evoluzione, attraverso allo scendere dall'uno verso i molti. Costituita l'unità della coscienza individuale e quindi della propria coscienza e quindi attraverso alla maturazione della coscienza individuale di una coscienza cosmica, si è segnato il primo gradino che ci condurrà attraverso alla evoluzione delle evoluzioni alla coscienza assoluta, attraverso ad un nuovo modo di percepire, del tutto diverso da quello che abbiamo conosciuto fino allora, a percepire in termini di assoluto. Pace a voi.